Stamattina il fratello Fausto ci ha fatto cantare delle gioie preparate per noi nel futuro. E sono delle notizie della Bibbia che sono molto molto importanti per noi. E sono anche una cosa di cui ho parlato domenica scorsa, dicendo che il Signore ha cominciato il suo piano per noi nella gloria del paradiso terrestre. Ricordiamo con la benedizione che Dio camminava insieme con le sue creature, condivideva il suo amore, la sua cura di loro. E poi la Bibbia finisce con questa gioia di cui abbiamo cantato. Però in mezzo ci sono tante cose, fra i primi capitoli della Genesi e gli ultimi capitoli dell'Apocalisse. Abbiamo visto che purtroppo, molto vicino all'inizio della vita umana, pure essendo stati avvertiti da Dio che vi era un grande pericolo se loro lo disobbedissero, se loro facessero di testa loro, c'era un grande pericolo, la morte. E ricordiamo che proprio è quello che la Bibbia racconta, che queste prime creature perfette, senza peccato, hanno deciso di accettare la proposta di Satana che potessero essere ancora più importanti, ancora più intelligenti, perché se seguissero il consiglio di Satana sarebbero diventati come Dio. E questa tentazione era così forte che prima Eva, poi Adamo hanno seguito questo terribile consiglio e invito, e così di là a poco sono stati esclusi dal giardino perfetto che Dio aveva preparato per loro e sono morti, non fisicamente in quel momento, ma morti nel senso che da quel momento in poi Dio non scendeva per comunicare con loro, non avevano più la possibilità di ascoltare da lui i bei piani che aveva preparato per l'eternità futura. E così da quel momento è successo ciò che determina la nostra storia oggi nel 2016, perché da quel momento ogni generazione ha ereditato questa condizione di allontanamento da Dio che è chiamato morte spirituale. E tutti gli uomini e le donne, da allora fino ad oggi, quando nascono, nascono con questo morbo terribile che è già il morbo della morte. Non solo la morte fisica, che già è uno spavento, dice la Bibbia, ma la morte spirituale. Vivere lontani da Dio, credendo che da noi possiamo riuscire a spigliare le nostre cose, a risolvere i nostri problemi, a diventare importanti. E così Dio ha mandato delle benedizioni al popolo di Israele nell'Antico Testamento, profeti che parlavano di Dio, portavano il messaggio di Dio, re che guidavano il popolo nelle vie di Dio, alcuni dei re, altri re non lo facevano. A un certo momento ricordiamo che Dio ha dato a Mosè la legge, così che questo popolo potesse sapere esattamente cosa voleva Dio nella loro vita. Il loro comportamento, il loro pensiero cominciava proprio per prima cosa dicendo che dovevano riconoscere che Lui era Dio, l'unico Dio. cioè una rivoluzione nei loro pensieri, che loro non erano dei e non potevano mandare avanti la loro vita felicemente da soli. Così abbiamo tutto l'Antico Testamento, in cui vediamo dei momenti di più felicità, quando la gente seguiva più le vie di Dio, ma senza la perfezione e senza essere rinati per diventare di nuovo figli di Dio. Perciò per tutto il lungo periodo dell'Antico Testamento gli uomini hanno continuato a peccare anche contro la legge di Dio, sapendo che era peccato, hanno peccato. E così veramente l'Antico Testamento ci porta ad una conclusione spaventevole, ma anche proprio deludente, quando vediamo che per 400 anni Dio non ha più parlato agli esseri umani, non ha mandato più profeti che li riscuotessero spiritualmente. Così per quelli 400 anni, tutti quegli anni sono stati sotto il controllo di altri poteri politici. Prima quelli della Persia, poi della Grecia, poi alla fine, prima che Gesù fosse nato, dei Romani. Non avevano neanche libertà politica. E così, quando comincia Paolo a scrivere nel Nuovo Testamento, nella lettera sua ai Romani, abbiamo visto che di nuovo lui spiega che proprio questo peccato controlla tutti gli uomini sulla terra. In Romani, primo capitolo, troviamo che gli uomini hanno potuto conoscere Dio anche attraverso la loro osservazione della verità, ma invece si sono più allontanati. Romani 1, versetto 18 dice: poiché l'ira di Dio si rivela oggi in questo mondo, ancora oggi l'ira di Dio si rivela in questo mondo attraverso tutte le sofferenze dell'umanità e le guerre e le persecuzioni e l'abbandono al peccato. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Gli uomini non riescono a vivere senza impietà e senza ingiustizia. E non voglio offendere nessuno, ma anche tu non sei vissuto senza ribellarti a Dio. Anche nella tua vita c'è dell'ingiustizia, c'è l'impietà. E dice allora Paolo che gli uomini oggi soffocano la verità che Dio ha mandato loro, soffocano la verità nella loro coscienza, nel loro ragionamento, con l'ingiustizia, col peccato. E l'importante, cari fratelli e sorelle, è che sta parlando di noi. Noi pensiamo che forse tutti i peccatori sono in qualche altro continente, o forse tutti i peccatori sono di qualche altra religione. In Italia tutti si chiamano cristiani, ma non cambia niente del fatto che siamo tutti peccatori e che tutti cerchiamo di coprire la nostra coscienza quando ci parla, per poter giustificarci, dire: ma sì, ho fatto qualcosa di sbagliato, però avevo ragione. E in qualche modo noi tutti facciamo di noi stessi l'Iddio che noi adoriamo. Vogliamo che gli altri rispettino noi, vogliamo che gli altri apprezzino noi, vogliamo che gli altri facciano le cose che piacciono a noi. Non mi dire che non siete così, perché io sono così, gli esseri umani sono così. Vogliamo essere Dio e togliere Dio dal suo trono e dalla posizione in cielo che gli appartiene. E voglio leggere ancora, perché è importante, prima di andare avanti a vedere le bellezze della Bibbia che leggeremo oggi, vogliamo vedere quello che dice Paolo ancora. Romani capitolo 3, è un quadro dell'umanità, è un quadro delle società mondiali, è un quadro degli individui, che noi siamo. Allora Paolo dice, versetto 10, non vi è alcuno giusto, neppure uno. Paolo adesso sta parlando da parte di Dio e parlando di noi, di qualunque famiglia, qualunque nazionalità, qualunque educazione abbia ricevuto, qualunque religione abbiamo professato, il quadro di Dio è questo, che non vi è nessuno giusto, che è stato sempre giusto, senza peccato, senza offendere, senza fare del male, senza pensare del male, nessuno. E questi sono i più vecchi di noi e i più giovani di noi, i bambini, i giovani che sono qui stamattina e tutti noi in tutta l'età. Non vi è alcun giusto, neppure uno, non vi è alcuno che abbia intendimento del piano di Dio per ubbidire perfettamente, non riesce. Non vi è alcuno che ricerchi Dio. Molta gente dice, io sto cercando Dio, senza la Bibbia, così a modo loro. Molta gente mi ha detto, ah, ma io non ho mai fatto male a nessuno. Io ricordo un uomo che mi dice, ma io anche ho tolto la camicia per darla al povero. Era un carabiniere, non so quante camicie aveva tolte. Ma in ogni modo noi facciamo tutto il possibile per convincerci che siamo buoni. E Dio dice che siamo cattivi, che non c'è nessuno buono, nessuno che ha intendimento, nessuno che cerca Dio per sottomettersi a Dio, per confessare i suoi peccati a Dio, per chiedere perdono, per fare un pentimento sincero della propria vita. Questo è il grosso problema dell'umanità. Versetto 12 dice, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili spiritualmente per Dio, non testimoniano più di Lui, non riflettono più la sua gloria, sono inutili gli uomini perché riflettono le loro idee, i loro desideri, i loro peccati riflettono. Non dobbiamo fare altro che leggere i giornali delle ultime settimane o degli ultimi mesi, ogni giorno c'è una nuova di criminalità, di ingiustizia, di ruberie, anche in Italia. Non vi è alcuno che pratica la bontà, non neppure uno. La loro gola poi si allarga il quadro. Forse non ogni persona ha commesso ogni peccato, ma è il peccato del mondo e noi siamo coinvolti come esseri umani. Dice la loro gola è un sepolcro aperto, puzza. Le parole che dicono le persone che giudicano, che condannano gli altri, che esaltano se stessi. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode, hanno mentito, hanno rubato. Leggevo un paio di giorni fa un titolo sul giornale di alcuni uomini che adesso sono sotto investigazione in Italia e dice che sono ricchissimi e che si trovano condannati per piccole ruberie. Niente rapporto con i grandi soldi che hanno. 50.000 euro. 100.000 euro, piccole cose, no, per noi non sono piccole, però loro sono adesso condannati perché hanno sbagliato in qualche ruberia che hanno fatto e adesso sono stati scoperti. v'è un veleno d'aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione, di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Possiamo parlare di alcune zone del mondo dove ancora oggi, dopo tanti secoli, pensavamo che non ci fosse più, che stanno tagliando la testa alla gente, anche ai bambini tagliano la testa. Dice qui, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, però non voleva dire soltanto il sangue materiale, voleva dire che noi spargiamo il sangue criticando, giudicando gli altri, condannando gli altri, forse odiando qualcun altro, spargiamo il sangue dei nostri desideri. Io vorrei che fosse morto, che Dio ti maledica. Sulle loro vie rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, no? La guerra, oggi, in tante parti del mondo, poi dove non c'è la guerra proprio aperta, nel resto del mondo ci sono i crimini anche di omicidi e anche il terrorismo. Viviamo in un mondo senza pace. E Paolo qui, citando versetti dall'Antico Testamento, che li ha messo insieme in queste parole che abbiamo letto, l'ultima riga sempre mi ha spaventato, perché è così chiaro, è così vero. Ed è così la mia storia e la vostra storia. Quando abbiamo peccato, quando abbiamo continuato a peccare, quando abbiamo peccato più forte di prima, per forse coprire l'altro. L'ultima frase, versetto 18, dice: non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Gli uomini vivono e agiscono come se Dio non li vedesse. Non mi dire che non hai fatto così. Facciamo tutti così. Abbiamo fatto anche i ragazzi, non credete che i ragazzi non fanno male, non fanno peccati, fanno peccati anche loro. Non c'è timore di Dio che possa proteggerci da queste cose. Adesso vogliamo andare avanti, pensando, riconoscendo che ogni uomo è peccatore, condannato alla morte. Alla morte spirituale, perché non stiamo vivendo per conto nostro, in sottomissione a Dio, e morte fisica, che porta al dopo la morte, di cui la Bibbia parla. Allora io voglio andare un passo avanti. La parola, ho detto cinque parole in cinque domeniche, la parola della settimana scorsa era il fallimento. Il fallimento, il disordine che era nel mondo a quel tempo, abbiamo chiamato un disastro. Adesso voglio cominciare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, e vedremo ciò che Dio adesso promette, e quello di cui parliamo oggi, lo troviamo nel Vangelo di San Giovanni, al primo capitolo. E parla della venuta nel mondo di Gesù Cristo. Giovanni non racconta le storie della sua nascita, di Gesù bambino. Lui parte nel primo versetto dall'altro lato dell'universo, non che Gesù bambino viene sulla terra, ma che Gesù è Dio eterno nel cielo. Guardiamo il primo versetto del capitolo 1 di Giovanni. Nel principio. Il principio, cioè quando non si può tornare più indietro, contando anni o secoli o millenni, non si riesce a contare più, si arriva ai limiti dei nostri numeri. Nel principio c'era già Dio, nessuno l'ha creato, non è venuto fuori da nulla, nel principio c'era Dio. E qui dice, nel principio era la parola. P con maiuscolo qui, perché vuole dire, secondo anche i traduttori, una persona. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Sta parlando di un personaggio. Adesso passiamo al versetto 14 e vedremo chi è questa persona. Versetto 14: e la parola eterna è stata fatta carne, cioè uomo, e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Questa descrizione di Gesù è unica in tutta la Bibbia, che Gesù Dio, eterno Dio, è diventato uomo, ma nella sua umanità lui era pieno di grazia e di verità. E stamattina pensiamo proprio della grazia. Gesù era pieno di grazia, pieno di grazia. E poi guardiamo avanti al versetto 16, infatti è dalla sua pienezza, è scritto prima, pieno di grazia e verità, è della sua pienezza, versetto 16, che noi tutti abbiamo ricevuto. E poi questa frase che viene proprio nella traduzione letterale, dal modo di parlare ebraico, dice abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, che noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia. Gli ebrei, quando parlavano, molte volte usavano la stessa parola due volte per dire il massimo, più di questo non c'è. In verità io vi dico, disse Gesù tante volte, ripeteva perché voleva dire più di questo non c'è, questo è il massimo che sto per dire. E qui questa frase, cari fratelli e sorelle, stamattina è una frase che deve segnare la nostra vita. Gesù è venuto sulla terra e noi abbiamo ricevuto, dice qui, noi abbiamo ricevuto la pienezza, che noi tutti abbiamo ricevuto, è grazia sopra grazia, vuol dire il massimo. Quando la grazia è venuta da Dio, in Gesù Cristo, perfetta grazia, completa grazia, senza mancanza, è venuta la grazia e poi è venuta la grazia sopra la grazia. È il massimo. Ed è per voi, per me, questa grazia. Questa è la storia di questa mattina, la grazia di Dio. Versetto 17. Perché la legge, ho già parlato della legge un momento fa, che nell'Antico Testamento Dio ha dato la legge, ma gli uomini non sono riusciti mai a obbedire alla legge. Qui dice, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, grande uomo di Dio. La grazia però e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Così stamattina cominciamo, perché queste cinque domeniche vogliamo proprio parlare della salvezza. E la prima parola che entra nel discorso della salvezza è la parola grazia. La grazia. E ne troveremo molti riferimenti alla grazia stamattina. Ma questa grazia che dice qui Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo, che è venuto per Gesù, grazia sopra grazia. La legge è venuta per mezzo di Mosè ed è stato in qualche modo un fallimento, perché nessuno l'ha obbedito. Perciò non è servito per mettere l'uomo di nuovo in contatto con Dio pienamente. Quello che Dio ha dato nell'Antico Testamento. Adesso la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il messaggio di questa mattina e ci fermeremo su questa parola ricordando un versetto in Efesini che dice che noi siamo salvati per grazia. Guarderemo un po' più tardi questo versetto, il secondo capitolo di Efesini. Noi siamo stati salvati per grazia. La salvezza viene per grazia. Poi dice, mediante la fede. Fra due domeniche parleremo di che cosa è la fede biblica. No, domenica prossima ne parleremo. Oggi facciamo la grazia, parliamo della grazia e domenica prossima parliamo della fede. Ma prima la grazia. Prima la grazia, perché questa grazia, noi molte volte abbiamo dato una piccola definizione, poche parole, che comunque è completa per definire la grazia. La grazia è il favore immeritato che Dio usa verso gli uomini. La grazia è il favore immeritato. L'uomo non ha contribuito, l'uomo non può fabbricare la grazia, non può suscitare lui la grazia. La grazia è il favore immeritato di Dio verso l'uomo. Una semplice espressione, ma penso che sia molto chiaro. La Bibbia parla di grazia o di benedizione di Dio in due modi. Voglio prima parlare un momento del primo modo in cui vediamo la grazia di Dio. Noi vediamo la grazia di Dio in tutto quello che fa per il bene dell'uomo. Perciò c'è una grazia che tutta l'umanità gode. Non lo sanno, o non lo riconoscono, non ci pensano. Spero che noi credenti possiamo riconoscere questa grazia, non la grazia della salvezza, ma una grazia che riempie ogni vita sulla terra. La Bibbia dice, ci sono dei versetti che adesso non vi cito perché prenderemo troppo tempo, ma la Bibbia dice che nella sua grazia Dio manda su tutta l'umanità, i buoni e i cattivi, la luce del sole, la pioggia, le stagioni, raccolti copiosi. Gli uomini di tutto il mondo hanno a volte fatto grandi raccolte, più di quello che potevano mangiare o usare, ovviamente col peccato che hanno creato, molte volte anche queste raccolte sono diminuite. Ma dice qui, Gesù dice in Matteo capitolo 5, Dio fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere i suoi giusti sugli ingiusti. Dio dimostra favore immeritato ad ogni essere umano. La bellezza della natura non c'è in tutto il mondo persona che non abbia goduto della bellezza che era intorno a lui. Molte volte ricordiamo che i popoli hanno anche adorato il sole o altre cose dell'universo perché erano così belle ed erano quasi incomprensibili. E Dio ha mandato questo sopra i buoni e sui cattivi. Dice ancora che lui ha dato le stagioni così che il mondo cambia, nella maggior parte del mondo le stagioni cambiano, ma cambiano sempre ugualmente. Dice sono stagioni che Dio ha dato che non sono mai cambiate, mai pensato quello? Che non ci vengono due estati uno dopo l'altro o due inverni. Dio ha fatto le stagioni per il bene della terra, per il bene degli uomini. E anche Dio ha dato molte benedizioni agli esseri umani nei loro rapporti umani. Il fatto della famiglia, dell'amore fra marito e moglie, non soltanto i credenti si amano, anche i non credenti si amano, anche le persone di tutte le religioni si amano. Ovviamente ci sono molte differenze, anche molte crudeltà a volte, però non possiamo negare che fra maschio e femmina c'è un affetto, un amore che Dio ha creato. Dio ha dato l'amore per i figli, per la famiglia. Di nuovo ci sono esempi di non amore a motivo del peccato. ma questo fatto di avere una famiglia, di avere i genitori che ti curano quando non puoi curare te stesso. E poi tu diventi genitore e hai bambini da curare. Sono bellezze della grazia di Dio. Guardate, anche il governo è una grazia di Dio. Dio non parla delle dittature o altre forme di governo, dice soltanto che il sistema di governo, che ci siano delle leggi e che queste leggi normalmente reprimono il male. Normalmente le leggi, anche quelle non scritte fra i popoli primitivi, dicono non ammazzare, non rubare, non prendere la moglie di tuo amico o del tuo fratello. Queste sono leggi che Dio ha scritto nel cuore, che chiamiamo la coscienza. Questa è la grazia di Dio. Fratelli, pensate un momento, se Dio non avesse dato questa grazia, come avremmo vissuto? Avremmo vissuto come animali. E alcune persone, le creature di Dio, sono discese al livello di animali, anche senza più case, senza più vestiti, e mangiando molto male perché non sapevano procurare e preparare giustamente il cibo. Ma Dio ha dato all'umanità queste possibilità, la coscienza, per cui non faccio tutto il male che mi verrebbe in mente a fare. Perché quando qualcuno dice vuoi ammazzare, senza la grazia di Dio forse l'avrebbe ammazzato. Noi diciamo, no, era solo un modo di dire. No, non so. Quando dice, io vorrei ammazzare. Se non ci fosse la grazia di Dio, forse l'avremmo ammazzato. Allora, queste sono meraviglie che i credenti godono e non lo sanno. E non ringraziano Dio. E questa Bibbia dice che non riconoscono Dio, non ringraziano Dio, e perciò sono colpevoli. Noi pure eravamo colpevoli, perché godevamo tante belle cose che Dio ci mandava e noi non lo riconoscevamo. Però la cosa di cui voglio finire di parlare stamattina è questa grazia per noi, la grazia del dono di Gesù Cristo. Grazia sopra grazia, grazia sopra grazia. Dice che lui era la piena rivelazione e che lui era pieno di grazia, dice, la pienezza che abbiamo ricevuto da Lui. Dio è la pienezza della grazia di Dio, è venuto per farci conoscere grazia. Grazia sopra grazia. Quando gli apostoli hanno scritto i loro libri, molte volte hanno cominciato grazia a voi, ai credenti, grazia a voi, che voi possiate riconoscere e godere la realtà della grazia di Dio, che è una cosa speciale. È una cosa speciale che riguarda particolarmente i credenti. Efesini 1:2, grazie a voi e pace da Dio. Questo augurio che si poteva fare perché lui scriveva a credenti che erano entrati in comunione con Dio. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Fratelli, la grazia di Dio è senza limiti e veramente al di là della nostra capacità neanche di riconoscerla, ma comunque è Dio che agisce verso gli uomini in bene che non meritano. Questa è la grazia di Dio. E la Bibbia dice che siamo salvati per grazia. Ci sono tanti passi, ma di nuovo devo ridurmi stamattina. Andiamo a Romani, capitolo 3, e vediamo. Paolo, nella lettera ai Romani, ha parlato molto di questa grazia. È una grazia particolare. Romani, capitolo 3, versetto 19, perché parla anche della legge che ha dato Mosè, che non riusciva a salvare gli uomini perché non li faceva essere buoni. Versetto 19, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, particolarmente gli ebrei dell'Antico Testamento, e dice, a quelli che sono sotto dice, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio, perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato. Dio ha dato una legge perfetta, Paolo dice, ma io non sarò perfetto e io non riesco a fare operare la legge perfetta. Perciò invece di benedirmi la legge, mi condanna. Io dalla legge, Paolo dice più avanti, ho conosciuto il peccato, perché ho capito dalla legge che quello che stavo facendo era peccato, era contro la legge, ma io non sono riuscito a obbedire a quella legge. Lui dice, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La legge dell'Antico Testamento non era un fallimento, perché è servito. Anche a noi serve, quando noi ascoltiamo il Vangelo, che Dio ha detto non far questo, non far quello, e noi sappiamo di averlo fatto o fisicamente o mentalmente, noi ci sentiamo colpiti dalla legge, resi colpevoli dalla legge, e noi domandiamo a Dio cosa fare. Cosa posso fare se continuo sempre a disobbedire alla tua legge? Questo è proprio l'argomento della grazia. Questa è la grazia. Allora, in capitolo 3 ancora, noi leggiamo a versetto 24, mi pare, vediamo. Leggiamo versetto 23. Difatti tutti hanno peccato, tutti, e sono privi della gloria di Dio, non hanno questa gloria e della grazia, della presenza di Dio nella loro vita. 21, 24, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Chi è salvato per grazia, non per quello che ha fatto, non perché ha cercato di far bene, non perché è stato battezzato quando era bambino, non perché è stato messo un po' di acqua in testa. Nessun uomo può salvare un altro uomo. Nessun rito può salvare un altro uomo. Nessuna azione buona può salvare me. Dice perché tutti hanno peccato. E un peccatore non può giustificare un altro peccatore. Perciò dice, a versetto 23, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La grazia di Dio è la nostra salvezza, solo la grazia di Dio. Molti cristiani oggi credono di essere salvati perché i loro genitori erano cristiani, perché avevano parenti che erano preti o suore, o perché appunto sono andati sempre a messa, alla confessione. Ma la Bibbia non parla né della messa né della confessione al prete. La Bibbia parla della grazia di Dio, e per la grazia di Dio siamo salvati o non siamo salvati per niente, perché è l'unico modo. È la grazia di Dio e noi dobbiamo lodare il Signore per la sua grazia. Andiamo al capitolo 4, leggiamo un altro paio di versetti. Leggiamo riguardo ad Abramo, che era un uomo bravo, noi ricordiamo dell'Antico Testamento, e dice, se Abramo, Romani 4, versetto 2, se Abramo è stato giustificato per le opere, per le sue opere, buone opere, Abramo ha fatto del bene, certamente, ma se fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Io sono quello che ho fatto con le opere, e Dio ha visto quanto sono bravo, e perciò mi ha voluto dare la vita eterna. Se Abramo fosse stato giustificato per mezzo delle sue buone opere, avrebbe di che vantarsi. E se tu potessi salvarti con le tue buone opere, forse fai qualche pellegrinaggio in cima a qualche montagna, forse andati a piedi, Forse vi mettete in ginocchio e salite in ginocchio sulle rocce e dite, allora sono salvato, no? Se si fosse potuto salvare da se stessi, allora avremmo dei che gloriarci, vantarci. Ma la Bibbia costantemente dice, se tu sei salvato, non puoi vantarti di niente, non puoi ringraziare te stesso per niente. Allora andiamo avanti qui parlando di Abramo. Versetto 3, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Come è avvenuto questo? Lo vedremo domenica prossima il significato della fede, però voglio arrivare ancora più avanti, versetto 4. Ora a chi opera la mercede, cioè il suo pagamento, quello che riceve, non è messo in conto di grazia. Se uno potesse fare qualunque opera, o se potesse un altro uomo mettere d'acqua sulla mia testa, allora potrei dire io sono salvato per mezzo dell'acqua che quello mi ha messo in testa. Dice, non è possibile. Quando si fa qualche cosa per essere salvati, si sta negando la grazia, si sta mettendo da parte la grazia. Si sta dicendo mi voglio salvare da me, voglio essere più buono e voglio essere così buono che mi posso salvare. No, non si può, c'è soltanto salvezza per grazia. Versetto 4 dice, ora chi opera, cioè chi fa opere, quello che riceve non è messo in conto di grazia, ma di debito. Se tu lavori per me, io ti devo qualcosa, ma non grazia, la grazia è gratuita. Se tu lavori per la salvezza, tu dici, Dio mi deve qualche cosa. No, tu hai cominciato a cercare di pagare i tuoi peccati, ma non pagherai mai i tuoi peccati, soltanto per grazia. Versetto 5 è questo versetto rivoluzionario. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, non giustifica il bravo. Bravo non c'è. Bravo non esiste. Noi crediamo in un Dio che giustifica gli empi, i cattivi, i peccatori, i colpevoli. Soltanto quello Dio giustifica, soltanto quelli. E però lo fa con la sua grazia, che è favore immeritato. Favore immeritato. Dice, versetto 4, chi opera, ciò che riceve non è messo come, in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera mai crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto di giustizia. Abramo è stato salvato perché Dio l'ha salvato per la sua fede. Ma in generale questo messaggio è rimasto per Cristo, quando è venuto pieno di grazia e ha portato la salvezza per tutti gli uomini. Gli apostoli hanno sempre detto che loro hanno servito Dio per grazia, erano salvati per grazia, hanno servito Dio per grazia. Comunque anche quello non possiamo ricordare stamattina. Vogliamo ricordare comunque che i credenti sono preparati per servire Dio, noi tutti, per mezzo della grazia. Efesini 4, guardiamo questo, e questo e per chi è credente, chi ha cominciato questa nuova vita di cui parleremo la prossima volta. Guardiamo in Efesini 4, versetto 7. Parla ai credenti, Paolo sta scrivendo agli Efesini, credenti già salvati. Versetto 7. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. E così va avanti a parlare del corpo di Cristo che agisce nel mondo, ogni parte del corpo ha posto suo, per la grazia. Noi siamo salvati per grazia e possiamo vivere per grazia, e senza la grazia nessuno è salvato. Perciò a volte ci sono dei discorsi e anche combattimenti che qualcuno dice: io sono di questa religione, io sono salvato perché io sono cattolico o protestante o evangelico o musulmano o buddista, e io ho trovato la salvezza così. La Bibbia dice che questi sono inganni. Nessuna religione può salvarci, nessuna chiesa ci può salvare, come non può salvarci nessuna buona opera. Siamo salvati per grazia. E Gesù, pieno di grazia, è venuto sulla terra, pieno di grazia e verità. E Lui ci ha salvati. Come noi lo sappiamo già, certamente, dalla Bibbia, ma ne parleremo la volta prossima. Comunque è importante stamattina che ogni persona qui capisca: se non sono salvato per grazia, se non ho capito la grazia, che non ho accettato la grazia, se non ho riconosciuto il mio bisogno di grazia, tu non sei salvato. Non puoi essere salvato in nessun altro modo. Sei salvato dal tuo peccato, dalla tua condanna, allora devi lodare Dio per la grazia. La grazia che Lui ti ha dato. Siamo passati, versetto Efesini 4:7, siamo salvati per grazia, mediante la fede. E domenica prossima parleremo della fede. Io ho scelto un canto che vogliamo cantare adesso, però vi devo dare l'ultimo versetto sulla grazia. E dove vado a cercare l'ultimo versetto della Bibbia sulla grazia? Qualcuno lo sa? Ve lo dico io. È l'ultimo versetto della Bibbia. L'ultimo versetto della Bibbia. Quando la Bibbia finisce tutto, finisce con la grazia. L'ultimo versetto, Apocalisse, capitolo 22, versetto 21. Giovanni, che ha scritto questa rivelazione che Dio ha dato lui, dice: la grazia del Signore Gesù sia con tutti noi. Senza la grazia, niente. Con la grazia, tutto. Con la grazia, la salvezza qui sulla terra, la vita eterna, il cielo futuro. Con la grazia, tutto. Senza la grazia, nulla. Gesù è venuto mettendoci grazia sopra grazia. Grazia sopra grazia.